Diamo il buongiorno a Stefano Lorenzetto, inviato del giornale. Buongiorno, bentornato a Start. Stefano Lorenzetto è, qualcuno forse lo ricorderà, tra le tante insomma sue peculiarità, quello di essere uno dei pochi, se non forse l'unico giornalista italiano che è entrato nel Guinness dei primati, è così?
Sì, c'è stato un precedente, quello di Monsignor Andrea Spada, direttore dell'Eco di Bergamo, che diresse appunto il quotidiano di Bergamo per 60 anni.
Invece il motivo per il quale tu sei nel Guinness dei primati è che sei il più formidabile intervistatore della storia del giornalismo.
Beh, il più tenace direi, più che il più formidabile, nel senso che ho creato questa serie sul giornale nel 1999 che si chiama Tipi Italiani, è un'intervista di un'intera pagina che esce ormai da 560 settimane e alla 500ª puntata a Londra si sono accorti che non c'era mai stato un matto che avesse intervistato tutte le settimane con un'intera pagina un signor nessuno. E quindi mi hanno messo nel libro.
Ecco, questa volta però tu non intervisti dei signor nessuno, ma intervisti in un libro che è da poco uscito e si intitola Visti da lontano, edito da Marsilio, e tra poco spiegheremo anche il titolo. Intervisti invece tutte persone ben note del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, insomma è quello che viene definito il bel mondo. Visti da lontano perché?
Ho voluto fare un'operazione, almeno dal punto di vista emotivo, inversa a quella del senatore Andreotti, che scrisse tre libri intitolati Visti da vicino, quindi raccontando i personaggi conosciuti nel corso della sua vita, tutti importanti, tutti famosi. Perché queste interviste, che avevo in mente da tempo di raccogliere in un libro, erano finalizzate a dimostrare come sia infernale, dal mio punto di vista, la vita dei cosiddetti VIP, come sia altissimo, esagerato il prezzo che si pagano alla vanità. Io considero la vanità la vera lebbra della nostra epoca, il vero disastro collettivo nel quale siamo precipitati. Kipling diceva che la grandezza del postino inglese era quella di essere un servitore della regina, non voleva andare all'isola dei famosi o partecipare a qualche talk show televisivo. Invece nella nostra epoca si è frammentata completamente la percezione del valore di ciascuno, per cui tutti pensano di essere dilettanti allo sbaraglio, ma degni di finire in radio come sto dimostrando io in questo momento. Oppure
questo infatti è il punto, perché è un morbo che non vede immuni neanche i giornalisti, nel senso che poi noi che dovremmo essere testimoni degli eventi e dovremmo raccontarli, poi spesso siamo tentati dal fatto invece di essere noi stessi in primo piano, e da questo credo che derivi poi la tua necessità di vedere poi le persone che tu intervisti, le persone che tu hai, insomma, di cui hai modo di occuparti per ragioni di lavoro, di vederle da lontano.
Sì, di vederle da lontano per non farmene contaminare. Io in fin dei conti lavoro da casa mia, in questo istante sto guardando le colline di Verona e non frequento i potenti. Ho applicato la regola aurea dettata da un famoso columnista americano, Walter Lippmann, che diceva che se tu vuoi fare il giornalista non devi conoscere il presidente. E i VIP hanno come unico scopo nella vita apparire. Io so che, perché l'ho preso in famiglia, che dell'inconsistenza umana una volta si diceva tutta apparenza, oppure dicevamo l'apparenza inganna. Oggi sembra esserci invece questo solo modo per esistere, farsi notare, perché è appunto il tempo dell'apparenza. Ecco, cerco di non apparire. Mi piace sollevare una piccola voce critica per i 22 milioni di italiani fra i 12 e i 62 anni che credono di esistere solo perché hanno messo la loro fotografia su Facebook.
Eh sì, perché ormai, mentre un tempo appunto il postino della regina non aveva, anche volendo, molti modi per mettersi in vetrina, oggi tutti noi lo possiamo fare, basta appunto iscriversi a un social network.
Ma secondo me una delle, se posso dare un esempio pratico, una delle cose più stupefacenti di questa voglia di apparire è il fatto che le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, hanno preso a fornire ai telegiornali i filmati delle operazioni di polizia girate da loro stessi e mettono su questi filmati il logo del corpo di appartenenza, e quindi anziché fare indagini si sono trasformati in cameraman. perché l'idea di apparire in televisione col filmato di loro produzione deve mandarli sul lucchero. Dopodiché hanno cominciato a mettere un nome a tutte le operazioni. Io dall'inizio del 2011...
A volte sono nomi anche molto suggestivi.
Ecco, io dall'inizio del 2011 mi sono preso la briga di segnarmele tutte. Operazione Tabula Rasa, Miracola, Gris, Homer, Medioevo, Archi, Hermes, Ponente, Black, Operazione Doubt Death, Operazione Skill Games, Operazione Piazza Pulita, Operazione Caterpillar. Sono arrivato a Pasqua, ne avevo già inventariate almeno 200, poi mi sono fermato perché non ce la facevo più. Ma che senso ha? Ma fate l'indagine, fate il vecchio fascicolo con un numero d'ordine, che ne so. No, bisogna assolutamente accontentare questa mania di varietà, tutto sommato, che ha conquistato la società italiana, per cui tutto deve essere trasformato in qualcosa di pirotecnico.
Tornando al tuo libro, tu intervisti in questo libro, tra gli altri, Giovanni Allevi, Mara Carfagna, Fabrizio Corona, la contessa Marzotto, Vittorio Sgarbi, insomma l'elenco è lungo. Di tutti questi personaggi, qual è quello che è più difficile tenere a distanza?
Ma direi che sono tutti buoni cristiani, cioè poi presi singolarmente diventano tutti simpatici. Vittorio Sgarbi è una persona intelligente che sicuramente ha fatto della vanità una cifra stilistica, ma l'ha sublimata in una forma quasi di arte. La contessa Marzotto ha una forma di vanità che è talmente ingenua, talmente scoperta, talmente dichiarata, che diventa perfino in qualche modo adorabile. Quello che io ho voluto dire a questi personaggi, e l'ho messo come esercolo nel mio libro, è un metterli in guardia. Ho trovato nella frase di un monaco trappista, Thomas Merton, che la scrive nelle acque di Siloe, secondo me, qual è il vero senso di questa malattia. Scrive Merton che il solo amore che sempre si stanca del suo oggetto, che non si soddisfa mai di nulla, che continuamente cerca qualcosa di nuovo, di diverso, è l'amore di noi stessi. E l'amore di noi stessi è la sorgente di ogni tedio, di ogni agitazione, di ogni inquietudine, di ogni miseria, di ogni infelicità. In ultima analisi è l'inferno. Ecco, ho voluto mettere queste brave persone
in guardia
perché non finiscono all'inferno prima del tempo, dove ci ritroveremo tutti insieme, ma finirci ancora in vita è un'esperienza più che drammatica.
Il libro si chiude, sono ovviamente tutte interviste a contemporanei, il libro si chiude con un'intervista alla figlia di Alcide De Gasperi, argomento naturalmente il padre. È un'intervista che lascia veramente... che commuove per certi versi, perché immagino che la tua scelta sia dettata dal fatto che una figura come quella del Cide De Gasperi, proprio dal punto di vista del non voler apparire a tutti i costi, non voler essere diciamo lui l'oggetto dell'attenzione dei media, ma piuttosto il suo lavoro e anche l'onestà adamantina di Alcide De Gasperi, siano qualcosa che oggi forse vale la pena di ricordare.
L'ho voluto mettere come a sigillo. Una persona importante che ha governato i destini dell'Italia, che ha ricostruito l'Italia dopo la guerra, ma che non appariva, si è contentato di fare il lavoro di Presidente del Consiglio. La figlia mi ha raccontato che quando cade il primo governo De Gasperi, due componenti di questo governo, Bonomi e Siglienti, a mezzogiorno tornarono a casa in autobus perché ritenevano che l'auto di servizio non gli fosse più dovuta, perché era caduto il governo. Questo era il governo De Gasperi, questi erano i collaboratori di De Gasperi. Quando De Gasperi morì, la vedova si trovò sulla strada insieme con le bambine perché non aveva una casa sua. Lorenzo Cappelli, che è stato sindaco di Sarsina, che è intervistato nella mia serie di Tipi Italiani, è stato il più longevo sindaco d'Europa, mi ha raccontato, perché era segretario all'epoca della DC romagnola, che fecero le segretarie provinciali della DC di tutta Italia una colletta per comprare un appartamento per la vedova e le figlie.
È veramente,
ora si sta discutendo di case con vista sul Colosseo e non si capisce da chi siano state pagate, fra l'altro. Ecco, De Gasperi lasciò le figlie e la moglie in strada. E io ho nostalgia, anche se non l'ho conosciuta, ma ho nostalgia di quell'Italia in cui però sono nato.
Ecco. L'abbiamo tutti noi. Senti, venendo alla stretta attualità, abbiamo ancora un paio di minuti e... ho qui il giornale sott'occhio, il titolo è puntato sulle presunte tangenti prese da Penati da una parte e dall'altra parte sulla presunta telefonata tra Berlusconi e La Vitola, che gli chiedeva rimango all'estero o torno, e Berlusconi avrebbe detto no, torna. Allora, alla luce appunto della, diciamo, volendoci rapportare a questo presente, da questo presente al passato di cui poco fa tu ci parlavi, che considerazioni ti vengono?
Mi viene da dire che viviamo tutti noi, a cominciare dai giornalisti, ma l'opinione pubblica in particolare, viviamo all'interno di un immenso frullatore che è in moto 24 ore su 24, dal quale noi non riusciamo più ad uscire, per cui non scambiamo più, non capiamo più cosa è vero da cosa non è vero. Ho sentito un secondo fa, se hai inteso bene, che hai detto, dice il Presidente che gli ha detto di tornare, fino a ieri invece avevo capito che l'Espresso diceva che questa intercettazione diceva no, stai lì, che poi non si capisce quale sia il senso complessivo del dire a uno stai lì oppure torna. Ma queste intercettazioni che escono a getto continuo, da dove escono? Perché c'è una legge dello Stato, che non occorre farne di nuovo, ma c'è una legge dello Stato che dicono che tutte le intercettazioni che non hanno attinenza diretta con le indagini vanno distrutte addirittura, non pubblicate sui giornali, ma addirittura distrutte. Quindi invece sono state queste intercettazioni trascritte e adesso circolano, sono state messe a disposizione degli avvocati probabilmente, o Dio non voglia, gli stessi magistrati le hanno messe a disposizione dei giornalisti. Quindi viviamo in una specie di carnevale tragico in cui la verità, e poi qui test veritas, come disse Ponzio Pilato nel processo più famoso della storia, la verità non sappiamo cos'è, ma qui non abbiamo neanche il barlume di una possibile verità, perché ogni ragione sembra torto, come canta Battiato. Ma ridurre un'opinione pubblica a un paese in queste condizioni significa disorientarlo completamente, tenendo perennemente in ansia, non dargli nessuna prospettiva di serenità di futuro.
Con queste parole amare ci dobbiamo salutare. Noi ringraziamo molto Stefano Lorenzetto, inviato del giornale, per essere stato qui stamattina a Start. Ricordo il titolo del suo libro, Visti da lontano, il prezzo della vanità, edito da Marsilio. Grazie Lorenzetto.
Grazie a voi.